Buonasera a tutti. Vi chiedo scusa se sono un po' afono, ma ho una faringotracheite che mi fa riempire di antibiotici, cortisone, aerosol, e io sulle corde vocali, lo sapete, sono delicatissimo, e prendetemi come sono. Poi questa settimana, dicevo agli amici, ho 6 corsi biblici su 7 giorni, quindi è una settimana che mi vede particolarmente delicato. Allora, intanto, benvenuti. Alcune note tecniche: ci sono sempre qui gli inviti per giovedì 10, in cui faremo la presentazione ufficiale del mio libro alla Crocetta alle ore 21. Secondo, avrete già ricevuto questa settimana che è partito il mio sito biblico www.buonabibbiatutti.it. Qualcuno di voi l'ha già visto, mi avete mandato i vostri pareri, le vostre congratulazioni, vi ringrazio. Credo che sia interessante per una cosa: ci sono 200 conferenze bibliche. Credo sia il sito più grosso che esista in Italia di conferenze bibliche. Sono conferenze mie dal 2006 ad adesso, o di Enrico o di Marco, e che possono essere o ascoltate così direttamente o scaricate in MP3 e sentite quindi in macchina, in giro, dove volete. Quindi mentre preparate la pasta asciutta e volete un po' di parola di Dio, vi cercate l'argomento. Chi ha già visto, è divisa in due maniere: ci sono corsi e incontri. Qual è la differenza? I corsi sono conferenze multiple, come questo corso sulla misericordia, che sono 9 incontri, e di ognuna però c'è il titolo, quindi uno può anche solo andare a pizzicare qualcuno. Incontri sono conferenze singole, che ne so, la lavanda dei piedi, il dolore, perché il dolore è la risposta nella Bibbia, educare secondo la Bibbia, il lavoro secondo la Bibbia, il matrimonio secondo la Bibbia, la sessualità secondo la Bibbia. Ce n'è 200, quindi devo dire grazie a mio figlio e al suo gruppo d'amici che hanno voluto farmi questo regalo, e credo che sia un regalo anche per tanta gente che magari non ha la possibilità di venire di persona, o che perde degli incontri, o che abita lontano. Ricevo appunti e osservazioni, ringraziamenti da preti, suore, laiche di tutta Italia, insomma, già da un po' di tempo, perché sapete, erano su un altro sito, il nostro sito del Comitato Roraima, però era un sito in cui occupavo solo una parte. Adesso con 200 conferenze abbiamo dovuto fare un sito totalmente dedicato. Tra l'altro, ci sono già anche le conferenze di questo corso fino alla settimana scorsa. Poi metterò queste ultime 3 negli ultimi giorni, quindi chi avesse perso qualche cosa si può agganciare. Cominciamo con la preghiera, cominciamo con un altro salmo che canta la misericordia di Dio, il Salmo 107, e ancora una volta ringraziamo il Signore per la sua misericordia con il ritornello "Eterna è la sua misericordia, eterna è la sua misericordia". Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dicano i riscattati del Signore, che egli liberò dalla mano del nemico e radunò da tutti i paesi, dall'Oriente e dall'Occidente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno. Eterna è la sua misericordia. Vagavano nel deserto, nella steppa, non trovavano il cammino per una città dove abitare, erano affamati, assetati, veniva meno la loro vita, ma nell'angoscia gridavano al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. Eterna è la sua misericordia. Li condusse sulla retta via perché camminassero verso una città dove abitare. Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, perché saziò il desiderio dell'assetato e l'affamato ricolmò di beni. Eterna è la sua misericordia. Abitavano nelle tenebre e nell'ombra della morte, prigionieri della miseria e dei ceppi. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. Eterna è la sua misericordia. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene, ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini. Eterna è la sua misericordia. Bene, negli incontri precedenti abbiamo focalizzato la nostra attenzione soprattutto sulla misericordia di Dio verso di noi. Ma attenzione, la misericordia non è solo l'agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi figli. Insomma, come dice Papa Francesco, tutti siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia. Ecco allora il motto di questo anno santo della misericordia che cominceremo l'8 dicembre. Misericordes sicut pater, misericordiosi come il Padre. Attenzione, essere misericordiosi non è un imperativo etico, un comando. Nasce dalla nostra chiamata all'imitatio Dei, ad essere come Dio. Dice infatti Luca 6,36, siate misericordiosi com'è misericordioso il Padre vostro, che richiama l'antico comando di Levitico 19, siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Ecco, alla santità Gesù ha dato nella sua vita il volto della misericordia. E il cristiano deve essere un altro Gesù, un Gesù che cammina per le strade, un Gesù che deambula nel 2015 per le vie di Torino o per le vie del mondo. Ci dice Pietro infatti nella prima lettera, Cristo vi ha lasciato un esempio perché ne seguiate le orme. E se la volta scorsa con Marco abbiamo visto Cristo misericordia del Padre, il cristiano deve essere misericordia per gli altri. Se nel capitolo 15 del Vangelo di Luca avevamo meditato sulle parabole della misericordia di Dio, la pecora smarrita, la dracma smarrita, il padre misericordioso, c'è un'altra parabola che Luca pone nel suo Vangelo per insegnarci invece che cosa sia la nostra misericordia verso il prossimo, la misericordia che noi dobbiamo avere verso gli altri uomini. La parabola del cosiddetto buon samaritano o del samaritano misericordioso. Chi ha la Bibbia apra Luca 10, 25, 37, segua il testo perché farò un'esegesi abbastanza versetto per versetto. Ripeto, Luca 10, 25, 37. Voi sapete che Luca pone quasi tutti gli insegnamenti di Gesù in un grande viaggio che Gesù fa verso Gerusalemme, la cosiddetta grande inserzione lucana, che è al contempo un momento di ritiro spirituale, ma soprattutto di formazione dei discepoli. E al cuore di questo viaggio sta proprio questa parabola del samaritano misericordioso, che nasce in risposta a un quesito che un dottore della legge pone su che cosa si debba fare per avere la vita eterna. E Gesù allora spiega al discepolo cosa deve fare il discepolo. Un uomo scendeva, lo sapete, da Gerusalemme a Gerico. Perché scendeva? Chi di voi è stato in Terra Santa sa che Gerusalemme è a 740 metri sul livello del mare, mentre Gerico è nella depressione del Mar Morto, è a 350 metri sotto il livello del mare. Quindi la strada è una strada in grande discesa. Chi si ricorda la zona, perché in genere i pullman ti fanno fermare e ti fanno guardare un po' attorno, ha visto che è una zona desertica, piena di anfratti, piena di caverne, rifugio ideale per rapinatori in agguato. Flavio Giuseppe, lo storico, dice che i briganti che assalgono il malcapitato probabilmente erano gli zeloti, cioè questi partigiani antiromani che agivano in clandestinità e si rifornivano, si foraggiavano con attacchi improvvisi a benestanti di passaggio o a pellegrini o a carovane, eccetera, eccetera. La legge, cominciò a leggere, si alzò per tentarlo. Il verbo tentare, e per alzein, appare solo nel Vangelo di Luca, qui e nell'episodio delle tentazioni del deserto, dove Gesù fu tentato, capitolo 4. Allora, questo è già significativo. Il dottore della legge è un altro Satana. Vi ricordate le tentazioni che Gesù subisce nel deserto? Che sono tentazioni di idolatria, che sono tentazioni di allontanarsi dal vero volto di Dio. Qui abbiamo la stessa tentazione. Gesù è invitato in qualche misura a deviare dal Dio misericordioso, dal cuore stesso di Dio, che è la sua misericordia, dal nome stesso di Dio, che è il misericordioso, il misericordioso, il misericordioso. È una tentazione demoniaca questa. Chi altera il volto di Dio e vede in lui non colui che ama la follia, è l'amante innamorato folle degli uomini, ma vede in lui il giudice esoso e severo, costui è un Satana, costui distorce, bestemmia il vero volto di Dio. E al dottore della legge Gesù risponde: che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Attenzione, ma il verbo è anagignosco. Allora, vi abbiamo già detto tante volte che gignosco è il verbo della conoscenza, no? Conoscere. Che tutte le volte che nella Bibbia trovate il verbo conoscere, non indica la conoscenza intellettuale, indica la conoscenza affettiva, indica la conoscenza addirittura qualche volta sponsale e carnale, ecco. Si dice Adamo conobbe Eva e nacquero Caino e Abele, ecco, al capitolo 4 della Genesi. Allora, qui la traduzione sarebbe non tanto che cosa ne sai della Bibbia, ma la ami la Bibbia? Hai con lei una relazione affettiva, amorosa e non solo intellettuale? Guardate che c'è una differenza abissale tra leggere la Bibbia e amare la parola di Dio. Questo dottore della legge probabilmente la conosce benissimo, di mestiere, ma non la ama, non la approfondisce, non la vive con una relazione intima, non ha con questa parola di Dio una vibrazione interiore. Costui ovviamente è un saggio in Israele e risponde giusto. A costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. Gesù gli risponde: hai risposto bene, fai questo e vivrai. Cioè, siamo in una disputa rabbinica, c'è Rabbi Gesù che risponde a questo Rabbi fariseo e conferma quello che il fariseo ha detto. Sintesi di tutta la rivelazione divina è amare Dio e amare il prossimo. Notate bene come Luca sia già progredito, se volete, rispetto per esempio al Vangelo di Matteo, perché qui è già un unico comandamento. Gesù pone il comandamento dell'amore vicendevole come unica traduzione del comando dell'amore di Dio. Se vi ricordate, per esempio, in Matteo si dice: il primo comandamento ama Dio, il secondo è simile al primo. Qui invece Luca si dice: il primo comandamento è ama Dio e ama il prossimo, punto. È un unico comandamento, dirà Giovanni nella sua prima lettera. Se uno dicesse io amo Dio e odiasse suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. O ancora, sempre prima Giovanni capitolo 3, se uno possiede le ricchezze di questo mondo e vedendo il proprio fratello nel bisogno gli chiude il cuore, come l'amore di Dio può dimorare in lui? Ecco, questa identità, al nostro Dio non gli importa una mazza di essere amato direttamente, al nostro Dio interessa di essere amato nei fratelli. Guardate, questo è un pallino di Dio, una sua fissazione. Tant'è vero che Gesù dirà: chi accoglie voi accoglie me. Ogni volta che avrete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me. Ogni volta che non l'avete fatta, non l'avete fatta a me. E quindi manderà in paradiso tanta gente che ha mai messo piede in chiesa. quelli che gli diranno: Signore, ma quando mai ti abbiamo visto ammalato e ti abbiamo curato, straniero e ti abbiamo ospitato, affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere, carcerato e ti abbiamo visitato? E Gesù risponderà: ah, ma a me interessa mica che abbiate fatto a me. Ogni volta che l'avete fatto a un fratello è come l'aveste fatto a me. Ecco, questo comando di Gesù è da Gesù, direi ancora, estremizzato. Era un comando che era già presente nella tradizione antico-testamentaria, eh? Tant'è vero che qui il dottore della legge, che è nell'ambito della Torah, cita Deuteronomio 6,5 e Levitico 19,18. Gesù dirà che invece lui porta un comandamento nuovo. Vi do un comandamento nuovo: che vi amaniate gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Perché è nuovo se c'era già? Allora dobbiamo notare che quando Gesù in Giovanni 13 parla di comandamento nuovo, non usa l'aggettivo neos, che indica novità cronologica, cioè cosa mai detta prima, ma usa invece kainos, che indica novità nella qualità, cioè qualche cosa di assolutamente inatteso rispetto alla situazione precedente. E il tipo di amore che Gesù chiede è un amore totalmente innovativo. Perché? Il comando di Gesù è rivoluzionario per le origini. Non è un nostro obbligo per piacere a Dio, eh? Spero che siamo riusciti a picconare l'idea della meritocrazia che ci ottiene la salvezza. È il contrario, siamo misericordiosi perché è misericordioso il Padre, cioè è Dio che ci ha amato per primi. Lo dice Giovanni nella prima lettera, capitolo 4, noi amiamo perché Egli ci ha amato per primi. Questo amore trova la sua fonte in Dio. Quando Gesù ci dice di amarci come Lui ci ha amato, non è tanto un complemento di modo o maniera, è complemento di materia. L'avverbio greco katsos indica quasi il complemento di materia, per il complemento di modo o maniera si userebbe os. Quindi vorrebbe dire: amatevi della stessa materia d'amore con cui io vi ho amato, dello stesso amore con cui io vi ho amato. Cioè, prima riempitevi del mio amore e poi ne traboccherete i fratelli e poi ne esonderete verso i fratelli. È un comandamento nuovo per la misura. Non dovremo più amare soltanto amarci come noi stessi, ma amare come Gesù, fino alla fine, fino a dare la vita per gli amici, fino a pregare per quelli che ci perseguitano. Avete pregato questa settimana per quelli dell'ISIS, perché stiano bene, perché il Signore li benedica, perché gli dia salute, perché prosperino? Questo è essere cristiani, eh? Questo, anche che si convertono, è uno dei grandi doni. Ma il cristiano prega per i nemici, Ricordiamo, questo è il paradosso del cristianesimo, che ci dice: non fate del bene a quelli che vi odiano. San Paolo, no? Perdonate 70 volte 7, che vuol dire sempre, semplissimo e più ancora, come perdona Dio. Ma se voi amate solo quelli che vi amano, fanno così anche i pagani. Se voi salutate solo quelli che vi salutano, fanno così anche i pagani. Voi invece dovete amare i nemici, pregare per quelli che vi perseguitano. Quante volte Paolo prega, a me è sempre colpito, per gli imperatori, no? Che sono quelli che stanno massacrando la prima comunità cristiana. La persecuzione dei primi cristiani che porterà a morte lo stesso San Paolo, che porterà a morte San Pietro. E Paolo dice sempre: pregate per l'imperatore, pregate per tutti quelli che hanno ius gladi, è il potere della spada, figurate, che poi usano contro i cristiani. Però lui dice di pregare, perché il cristiano prega per i nemici, ama i nemici, ama i nemici. Perché? Non siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che fa piovere, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi, sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sugli ingiusti. L'amore allora diventa davvero l'unico segno di appartenenza alla Chiesa. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli. Non se difenderete le verità fondamentali, se avrete dei principi irrinunciabili e non negoziabili, ma se vi amerete, se vi amerete, se amerete i nemici, sarete quei matti che in quella valanga d'odio e di ritorsione che nella mentalità, anche in questi momenti, si sta venendo fuori, dice che il cristiano accetta di essere vittima non violenta, che continua a pregare per i nemici, che continua ad amare i nemici, che continua ad amare coloro che ci perseguitano. Perché così ci ha detto il Signore. E solo così capiremo Dio. È molto forte, sempre Giovanni nella prima lettera, avevamo riflettuto con la comunità qui delle suore di Sant'Anna e con altri amici, forse 20 anni fa, sulle lettere di Giovanni. Questa lettera meravigliosa in cui si dice chiunque ama conosce Dio. Cioè se io amo un fratello, allora sì che poi faccio esperienza dell'amore di Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 1 Giovanni 4, 7, 8. L'amore, vedete, è allora il cuore della nostra fede. Tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto, dice Paolo ai Galati. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Addirittura Paolo cancella addirittura la prima parte, non c'è più amerai Dio. Ormai la traduzione è amerai il prossimo tuo come te stesso. E allora vedrete che Paolo dice al di sopra di tutti vi sia la carità. Pietro dice amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri. Il nomikos, cioè il dottore della legge, attenzione al verbo perché è un verbo veramente subdolo, volendo giustificarsi di Caiosa, disse Gesù, e chi è il mio prossimo? Wow, guardate che Luca, che voi sapete, è discepolo di San Paolo, è il suo medico personale, è un furbacchione. Qui tira di nuovo fuori la dottrina della giustificazione, no? Sapete che il cuore della predicazione paolina è che siamo giustificati non dalle opere, non da noi stessi, ma siamo salvati gratuitamente dalla misericordia di Dio. Invece questo dottore della legge vuole giustificare se stesso, vuole ottenere la salvezza con le sue opere. Luca adopererà la stessa formula in un altro aspro rimprovero contro i farisei. Voi siete quelli che giustificano se stessi davanti agli uomini, Le vostre Bibbie, Luca 16:15, spesso traducono si ritengono giusti, ma invece giustificano se stessi, pretendono di arrivare alla salvezza con le proprie opere. Invece Luca, discepolo di Paolo, il teologo della giustificazione per sola grazia, dice ancora una volta che siamo salvati per misericordia. Il dottore della legge cerca giustificazione dall'osservanza dei precetti. Gesù invece propone la misericordia senza limiti e senza regole di Dio. E allora questo dottore della legge chiede che sia ulteriormente precisato il concetto di prossimo, perché vuole avere la vita eterna. Per capire questa richiesta dovete anche qui fare un piccolo sforzo linguistico, ma è interessante sapere queste cose. Io credo che siano, non sia tirarsela la vicenda, ma sia un vero arricchimento conoscere la parola, studiarla ed amarla un po' di più. Allora, quando io in italiano dico prossimo, deriva dall'avverbio latino prope, che significa vicino. Quindi il prossimo è colui che è vicino a me. Voi della prima fila siete più prossimi che quelli che sono nell'ultima fila. In ebraico la parola corrispondente, che è rea, significa invece amico, compagno, collega. Quindi non si tratta di una vicinanza fisica,
ma una vicinanza affettiva, una relazione di amicizia. Per gli ebrei il prossimo è colui che, con cui sono amico. E guardate bene, all'epoca di Gesù c'era una grande diatriba su chi doveva essere considerato mio prossimo, chi mi faccio amico, in parole povere. C'era l'interpretazione più restrittiva che diceva: il prossimo è colui che appartiene al mio clan, alla mia famiglia, alla mia tribù, punto. C'erano quelli più largheggianti che dicevano: vabbè, va, il prossimo è chiunque abiti in Israele. C'erano poi quelli che avevano già un cuore dilatato che dicevano: il prossimo è anche lo straniero che vive però in Israele, che ha il permesso di soggiorno, diremmo noi, che è dentro, punto e basta. Gesù sposta il problema. Per lui il tema non è più chi merita di essere amato da me, chi è mio amico, ma è di chi io sono prossimo. Di chi io sono amico? A chi io mi faccio amico, mi faccio vicino? Dicevano i teologi, una parolaccia, ma se qualcuno di voi ha fatto un po' di liceo si ricorda, il problema non è più quis dirigendus, ma quis diligens, cioè non chi devo amare, ma chi ama. Il problema non è chiederci chi sia il nostro prossimo. Il problema è come io mi faccio amico, mi faccio prossimo a quelli che incontro. Nella parabola Gesù comincia a raccontare questa parabola in cui dice che scendeva da Gerusalemme a Gerico Anthropos Tis, un uomo che viene massacrato dai briganti ed è predato. Non viene detto chi sia, se un ebreo, se un pagano, se un cameriere arabo, non si sa, è un uomo. Il prossimo è qualunque uomo, il prossimo è chiunque sia nella necessità, anche se sconosciuto. Come Dio ama tutti gli uomini di tutte le nazioni della terra, il suo amore è universale, così anch'io devo amare tutti gli uomini, indipendentemente dal colore, dalla razza, dall'etnia, dal grado culturale, dalla religione. Nella parabola un sacerdote e un levita evitano di soccorrere il ferito. Allora, può darsi che lo evitano perché erano duri di cuore, ma può anche darsi che lo evitino per mantenere la loro purezza cultuale. Abbiamo parlato più volte di questo tema profondamente ebraico della purezza cultuale. Dicevamo la volta due volte fa, quando leggevamo facevamo il preambolo di Luca 15, in cui dicevamo che i farisei si scandalizzavano perché Gesù mangiava con i peccatori e che, intingendo nello stesso piatto dei peccatori, in qualche misura contraeva il peccato dei peccatori. Si rendeva impuro, non poteva più andare in chiesa, cioè al tempio, non poteva più pregare. L'impurità si trasmetteva per il contatto, anche soltanto. Ora, c'era niente che inzozzava di più che il sangue, secondo la tradizione ebraica, no? Se voi andate a leggere Levitico 12, Levitico 15, Levitico 21, vedete che chi tocca il sangue si rende impuro. Allora era impura la donna che mestruava, allora è impurissima l'emorroissa che tocca Gesù, quella che aveva perdite da 12 anni, no? E che tocca Gesù rendendolo impuro. E a Gesù non gli importa niente di proclamare di essere reso impuro. E chi mi ha toccato? Lo dice a tutti. Ecco. Vedete, c'era proprio questa idea. Allora probabilmente il levita e il sacerdote, che devono curare il culto del tempio, no? Vedono uno tutto imbrattato di sangue, pestato a sangue, picchiato, ferito dai banditi, e se ne vanno dall'altra parte. Secondo alcuni teologi, l'uomo aggredito sarebbe un membro della comunità di Qumran che passava di lì, anche probabile perché è appena lì vicino a Gerico, E quindi questi, vedendo che sono di una fazione religiosa avversa, e questo povero diavolo lo lascerebbe lì. Ma per Gesù anche il culto e le posizioni dottrinali devono essere subordinati alla carità. La purezza che Dio esige da noi non è quella fisica, è la purezza del cuore. L'integrità che vuole da noi non è quella dottrinale, è la totalità dell'amore. E allora ecco, al ferito si accosta dapprima il sacerdote, maestro della legge. La legge ci è stata data per vivere nella gioia, nella serenità, è la pista che Dio ci ha tracciato per essere felici con Lui, ma qualche volta la legge ci schiaccia, qualche volta la legge ci opprime, qualche volta la legge non riesce a farci arrivare a Dio. Apro una piccola parentesi, il sinodo ha dibattuto e vedremo adesso che cosa il Papa ne tira fuori sul tema dei divorziati e risposati, che sono fuori della regola, degli omosessuali praticanti, che sono fuori della regola. Ecco, certe volte la legge ti impedisce di arrivare a Dio, ma Dio incontra l'uomo sempre, al di là di ogni legge, al di là di ogni normativa. Il sacerdote secondo me è ancora più responsabile, perché scendeva per quella medesima strada. Perché è più responsabile? Perché scendeva. Cioè vuol dire che era stato al Tempio, che aveva fatto i sacrifici, che tornava a casa. Ora, se aveva esercitato il suo esercizio sacerdotale, doveva essere particolarmente unito a Dio, pieno della parola di Dio, no? Quindi avrebbe dovuto essere traboccante di carità. Ma forse era uno di quelli che leggono la Bibbia, ma non amano la Bibbia. Passa il Levita. Il Levita era l'addetto al culto. Il culto è più della legge, è la liturgia. E la liturgia, per carità, è fondamentale. Quando abbiamo fatto l'Apocalisse l'abbiamo quasi definita come una porta spazio-temporale sul regno di Dio, per dirlo in termini moderni. Però vedete quante persone si trovano in situazioni in cui non possono accedere ai sacramenti. Ma a Dio non gli importa niente, non sono le uniche strade. Dio incontra queste persone anche al di là, ben al di là della liturgia. E quante volte noi siamo come il sacerdote e Levita, che scendono dal Tempio, che hanno fatto la comunione magari a messa, e che poi si disinteressano del fratello che c'è fuori. Quante eucaristie sprecate. Voi sapete che l'eucaristia, ho scritto un libro, non è un momento magico in cui io così, ecco, incontro il Signore e punto e basta. L'Eucaristia è qualcosa di tremendamente coinvolgente nella mia vita, perché quando Gesù dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me, non vuol dire soltanto mangiate anche voi l'ostia, bevete anche voi il calice. Vuol dire anche voi fatevi mangiare dagli altri, fatevi consumare dagli altri, donatevi totalmente agli altri. Voi sapete che l'Eucaristia è innanzitutto un mimo profetico. Geremias dice l'ultima parabola di Gesù, la più grande parabola, è il segno che il cristiano dovrà anche lui donarsi, farsi mangiare fino al dono totale come Gesù. Gesù in quel momento sta facendo la parabola della sua morte. Io mi donerò sulla croce e mi farò distruggere per gli altri. Anche voi dovete farvi distruggere per gli altri. Anche voi dovete farvi mangiare dagli altri. Anche voi dovete farvi succhiare dagli altri. Se non facciamo questo, dice Paolo nella prima lettera ai Corinti, capitolo 11, mangiamo e beviamo la nostra condanna. Sapete questo famoso brano, Chi mangia e beve del pane e del vino senza riconoscere il corpo del Signore, ma il testo dice chiaramente nei poveri, mangia e beve la sua condanna. Questo brano non ci dice di essere attenti e non distratti quando andiamo a prendere l'ostia, come in maniera semplicistica ci dicevano da bambini. Questo brano è un brano molto forte, perché ci dice che se io poi non riconosco Cristo nel povero, nell'ultimo, nell'uomo qualunque ferito al bordo della strada, io mangio e bevo la mia condanna, io ho fatto una blasfemia. Sia del sacerdote che del levita si dice che anti par ercomai, cioè passano para a fianco, ma anti dall'altra parte, dall'altra parte. Vedete, la coscienza professionale che soffoca i sentimenti umanitari, per ossequio alle prescrizioni, alle osservanze religiose, dimenticano i loro doveri di uomini. Ecco, Gesù si batterà tante volte contro questa degenerazione mentale che preferisce far morire il fratello che violare il sabato, che non lascia recuperare di sabato un animale caduto in un burrone e da cui dipende il sostentamento della famiglia. E Gesù a questo punto fa un colpo di scena. Introduce nella diatriba un samaritano. Allora, dobbiamo capire un momentino chi erano i samaritani per gli ebrei. Per gli ebrei i samaritani erano degli eretici, degli scomunicati, erano la feccia dell'umanità. Perché? Primo, perché erano etnicamente bastardi, cioè non erano di pura razza ebraica. Se voi vi ricordate l'origine dei samaritani, che è raccontata nel secondo libro dei Re, al capitolo 17, quando nel 721 gli Assiri invadono Israele, fanno quello che facevano spesso i conquistatori romani, poi dopo, ma tutti i conquistatori dell'antichità, divide et impera, cioè prendono un po' di israeliti e li deportano in Assiria, prendono popolazioni dell'est, persiani, medi, babilonesi, eccetera, e li importano forzatamente lì. Costoro, sposandosi con donne ebree rimaste in Palestina, non solo contaminano la purezza etnica di Israele, perché non sono israeliti, no? Ma portano con sé i loro culti tradizionali. Cioè ciascuno di loro, andate a leggere il secondo libro dei Re, continua a adorare in Israele Ashtarte, Baal, tutte le divinità possibili e immaginabili, ce l'elenco, no? Poi a un certo momento c'è anche un episodio gustoso, si accorgono che in Israele sono massacrati, sapete da chi? Dai leoni, era pieno di leoni, e allora cominciano a dire: come mai i leoni ci mangiano tutti? Diciamo, oh, porca miseria, tra le tante divinità che noi adoriamo non abbiamo adorato il Dio di Israele, no? Cioè il Dio di questo territorio, e allora cominciano ad adorare anche il Dio di Israele, figuratevi per gli ebrei, rigidamente monoteisti, che vedono questo popolo che non soltanto è etnicamente bastardo, ma che è sincretista, politeista, c'ha tantissime divinità e nel mazzo ci ha messo anche, come una delle divinità dell'elenco telefonico, ha messo anche l'unico Dio di Israele. Gli ebrei non glielo possono perdonare, preferiscono i pagani, preferiscono gli avversari che questi qui, che sono dei veramente dei corruttori della purezza etnica e religiosa di Israele. Non vi sto a dire tutta la storia, questi poi tentano un riavvicinamento quando gli ebrei tornano dall'esilio di Babilonia, gli ebrei li mandano a stendere nella maniera più totale, questi allora si fanno un santuario proprio sul monte Garizim presso Sichem in opposizione a quello di Gerusalemme, non accetteranno la tradizione ebraica ma solo il Pentateuco, eccetera, eccetera. Oh, Gesù come modello non prende un ebreo osservante, il buon ebreo, ma prende un samaritano, uno scomunicato, un disprezzato, per dire a Gesù che, per dirci a Gesù che le etichette religiose a lui non importano niente, quello che gli importa è il cuore che stabilisce la relazione con Dio. Io posso andare a messa tutti i giorni, dire rosario tutti i giorni, leggere la Bibbia un'ora al giorno, ma se non amo, non conto nulla. un indio sia nomadi della foresta, o un musulmano, o un buddista, o un confucianista, o mettete chi volete, o un ateo, no? Può essere più gradito agli occhi di Dio perché ama i fratelli, perché serve i fratelli, perché compassione le vuole verso i fratelli. C'era un brano, visto che Enrico è fine ebraista, Due Cronache 28, in cui stranamente, unico brano, i samaritani facevano una bellissima figura, perché avevano usato pietà verso dei prigionieri giudei. Questo brano dice: alcuni uomini, designati per nome, si misero a rifocillare i prigionieri. Quanti erano nudi li rivestivano e li calzarono con capi di vestiario presi dal bottino. Diedero loro da mangiare e da bere, li medicarono con unzioni. Quindi, trasportando su asini gli inabili a marciare, li condussero a Gerico, città delle palme, presso i loro fratelli. Poi tornarono in Samaria. Qualcuno dice che addirittura la parabola del samaritano sarebbe un midrash, cioè una rilettura sapienziale di Gesù su un unico gesto che già faceva stupore nella Bibbia, che questi cani bastardi dei samaritani avessero fatto un gesto di pietà verso Israele nell'Antico Testamento. La parabola del samaritano, prego.
No, può soltanto ridarmi questo riferimento.
Due Cronache 28:15, secondo libro delle Cronache, capitolo 28, versetto 15. È un piccolo corso di formazione alla prossimità. Si parla molto nelle nostre parrocchie, anche questo è un termine che piace a Papa Francesco, è stato adottato anche dai nostri vescovi. E guardate caso, quando ho analizzato questa parabola, ho visto che c'è un vero e proprio decalogo della prossimità. Allora, qualche volta i biblisti cercano il numero 7 o il numero 10, no? Perché fa fine puoi dire che hai trovato un decalogo della prossimità. In realtà io ho trovato 10 punti, alla fine ho contato, ho visto che erano 10, quindi l'ho trovato dopo, vi assicuro, e voglio ripassarli con voi uno a uno, perché ci sono 10 verbi in cui Gesù ci dice come dobbiamo fare a farci prossimo a chi incontriamo. 10 verbi. Primo verbo: un samaritano che era, o demon, in viaggio, che stava viaggiando. Guardate, è bellissimo questo, Anche Gesù sta viaggiando verso Gerusalemme, quando dice questa parabola. Il samaritano è in esodo, è pellegrino. Possiamo qui vedere il vocabolo della missione. Guai a restare fermi nella Gerusalemme del culto, del tempio, della religiosità. Bisogna muoversi verso Gerico, la città dell'azione, la città dei briganti, la città dei peccatori, la città della violenza. Questa Gerusalemme Gerico è la strada che unisce la fede alla vita, il Vangelo alla storia, la rivelazione di Dio alle sofferenze degli uomini. Ciascuno di noi è chiamato a uscire dai suoi templi, dalle sue parrocchie, dai suoi movimentucoli, per andare verso Gerico, su strade anche infestate da briganti. È la grande preoccupazione di Papa Francesco. Non c'è stato nessun papa, credo, più missionario di questo, Quando continuamente ci dice: se la Chiesa è nata cattolica vuol dire che è nata in uscita, che è nata missionaria. Se gli apostoli fossero rimasti lì nel cenacolo senza uscire a portare il Vangelo, la Chiesa sarebbe soltanto la Chiesa di quel popolo, di quella città, di quel cenacolo. Ma tutti sono usciti del mondo dal momento della nascita della Chiesa, dal momento che è disceso su di loro lo Spirito Santo. È per questo che la Chiesa è data in uscita, cioè missionaria. Leggo sempre Papa Francesco, Una Chiesa missionaria non può che essere in uscita, senza paura di incontrare, di scoprire le novità, di parlare a tutti senza distinzioni. Uscire e non rimanere indifferenti alla miseria, alla guerra, alla violenza delle nostre città, all'abbandono degli anziani, all'anonimato di tanta gente bisognosa, alla distanza dai piccoli. Questo è uscire. Uscire e essere operatori di pace. Di nuovo questo tema dell'uscita è stata una delle famose 5 parole che sono uscite adesso dal convegno di Firenze. Uscire, una chiesa in uscita. Secondo, lo vide Idon, versetto 33. Anche il sacerdote aveva visto, anche il levita aveva visto, ma era rimasta una visione superficiale. Il samaritano vede il malcapitato con una visione che lo porta ad agire. Proverbi 22: chi ha l'occhio generoso sarà benedetto, perché gli dona del suo pane al povero. Proverbi 28: per chi dona al povero non c'è indigenza, ma chi chiude gli occhi avrà grandi maledizioni. Ecco, scriveva Raniero Cantalamessa, il famoso predicatore della Casa Pontificia, quel simpatico fraticello che ogni tanto vedete in TV, no? Scriveva così: il più grande peccato contro i poveri è forse l'indifferenza, il passare oltre dall'altra parte della strada. Noi tendiamo a mettere tra noi e i poveri dei doppi vetri. Infatti vediamo i poveri muoversi, agitarsi, urlare dietro lo schema dietro lo schermo televisivo, sulle pagine dei giornali, sulle riviste missionarie, ma il loro grido ci giunge come da molto lontano, non ci penetra fino nel cuore, ci mettiamo al riparo da essi. La scrittura chiama tutto questo, con Isaia 42:20, un vedere senza fare attenzione, un aprire gli orecchi ma senza sentire. Allora la prima cosa da fare è rompere i doppi vetri e superare l'indifferenza, l'insensibilità, e gettare via le difese e farci invadere da una sana inquietudine a causa della miseria che c'è nel mondo. Guardate, questo è un tema grosso, eh. Noi siamo nella civiltà dell'immagine. Continuamente, ogni giorno, smanettando, facendo zapping sui vari canali, vediamo scene di violenza, vediamo scene di povertà, vediamo scene di miseria. Ecco, ma spesso il nostro vedere è un vedere superficiale. La nostra commozione non mette radici. È come il seme che cade su un terreno sassoso e non mette radici. Cambiamo canale e andiamo a vedere il talk show, la partita, il film comico, guardiamo altro. Il Signore ci invita invece a vedere con una visione che sia qualcosa che ci porta ad agire, che ci coinvolga. Terzo, ne ebbe compassione, e qui dicendo che un giudeo è stato soccorso da un samaritano, Gesù offende tutti i presenti, è passibile di condanna, ma addirittura Gesù diventa blasfemo perché attribuisce al samaritano, all'eretico, allo scomunicato, lo stesso verbo che indica l'essenza di Dio: ne ebbe compassione. Quel verbo splanchizomai, che ormai sapete a memoria, che indica le viscere, splankna, gli organi splanglici, le viscere, l'amore viscerale. In ebraico reaim, che deriva da ream, l'utero materno. Questo è l'amore di Dio. Questo verbo nella scrittura lo trovate solo riferito a Dio. È Dio che ama di questo amore viscerale. Tant'è vero che in Luca questo verbo compare 3 volte. Una volta è Gesù che si commuove visceralmente quando vede il figlio morto della vedova di Naim, quindi è riferito a Gesù. La seconda volta lo abbiamo incontrato 2 martedì fa nella parabola del padre misericordioso, che vide il figlio da lontano e splanchizomai, cioè si commosse visceralmente. Ma quel padre misericordioso è Dio. qui è il samaritano. Quindi tre situazioni in cui è l'amore di Dio che si rivela. Il samaritano ama da Dio, diremmo noi, ama da Gesù, ama come amava Gesù. E allora qui c'è un grande tema da portare avanti, Noi sappiamo ancora commuoverci visceralmente, sappiamo ancora emozionarci. Guardate che è un tema grande. Quando ero ragazzino non capivo granché perché i padri della Chiesa ci dicessero che dobbiamo chiedere a Dio il dono delle lacrime. E dicevo, ma le lacrime ne abbiamo già tante nella vita, è un dono che magari non chiedo. Ma più vado avanti più mi accorgo che era un'altra cosa. È il dono della tenerezza, è il dono della compassione, è il dono della commiserazione, è il dono del coinvolgimento, è il dono dell'indignazione anche di fronte al male, di fronte alle ingiustizie. Orgeteu, l'ira di Dio, l'orgia di Dio, la parola sarebbe orgia, cioè un'emozione proprio orgastica quasi, ecco, saperci emozionare. Io dico sempre che ha fatto più bene all'educazione dei miei figli il viaggio che 15 anni fa fecero con me in Brasile, a visitare le favelas, a vedere gli indios perseguitati, a vedere la chiesa perseguitata, ha insegnato più quello che centinaia di riunioni in parrocchia. Vi assicuro, i miei figli, e io per primo, io che avevo sempre parlato di missioni ma da lontano, quando ho visto lì le situazioni di povertà, le situazioni di abbandono totale, le situazioni di miseria, quando ho sentito il puzzo di quelle catapecchie, quando ho visto gli indios che mi mostravano le loro ferite, ecco, sono tornato a casa e era, mi ricordo, il 18 luglio, la prima notte che poi ho dormito bene è stata il 15 settembre, per 3 mesi avevo gli incubi, e ogni tanto, poi passa il tempo, si diventa di nuovo insensibili, bisogna andare a fare una rivaccinazione, un richiamo, stare di nuovo un po' in mezzo ai poveri, lasciarsi coinvolgere, piangere. Quante volte mi è capitato di piangere stando in mezzo ai poveri, ma proprio a volte, e in quei momenti lì capisci che è una grazia, capisci che è una grazia, che ti sta cambiando la vita, che ti stanno convertendo, che ti stanno facendo provare l'emozione di Dio, le viscere di pietà del nostro Dio, come recitiamo nel Benedictus, ecco queste viscere di pietà. Ecco, noi abbiamo bisogno di piangere di fronte a certe situazioni. Ognuno di questi punti potremmo fare una giornata di ritiro, ma il tempo vola e io devo almeno finire il brano. Quarto, attenzione, c'è il verbo passare che è espresso 3 volte con 3 avverbi diversi. Allora, prima il verbo è ercomai, prima è gli passò katà, cioè accanto, poi gli passò vicino, proselton, prossimo, e poi ancora alla fine, quando passerò di nuovo ti rimborserò. Ci sono 3 momenti del passare. Passo accanto, quindi è già una prossimità, katà, ma poi passo pros, vicino, arrivo all'intimità, all'intimità. Qui c'è una polemica contro il levita e il fariseo che erano invece passati dall'altra parte. Questo invece passa prima accanto, poi vicino e poi torna di nuovo, epanercomai, esprime il cammino che torna allo stesso punto. Quando tornerò, guardate che la cosa più difficile è la costanza, la perseveranza, farmi vicino al fratello, farmi intimo del fratello, ma poi resistere, tornarci su questo fratello. È comodo dare magari 10 euro al poveretto e poi vai via, ma tornare a vedere perché sei così, quali problemi hai, come posso aiutarti, qual è la tua situazione, possiamo provare a darti una casa, a darti un lavoro, ad accoglierti, perché ti sei ridotto così, tornare. Chi di voi, molti di voi fanno parte di gruppi di volontariato, no? E sanno come sia difficile la perseveranza, eh? Magari un socio viene un anno, due, e poi va via, eh? Invece quelli che per anni perseverano accanto ai poveri, non si stancano mai, continuano nel volontariato. Occorre che frequentiamo i poveri, occorre che stiamo con loro, occorre che passiamo davvero loro accanto. Scriveva Monsignor Tonino Bello, sapete di cui è iniziata la causa di beatificazione, il compianto ex presidente di Pax Christi, vescovo di Molfetta: ripartire dagli ultimi significa lasciarci coinvolgere dalla loro vita, significa prendere la polvere sollevata dai loro passi, significa guardare le cose dalla loro parte, significa giudicare gli avvenimenti dalla loro angolatura prospettica. Per tutti significa mettersi in corpo l'occhio del povero, come dicono in America Latina. Voi sapete che il Comitato Roraima non lavora soltanto per gli indigeni, lavora anche per un nostro amico missionario comboniano che lavora tra i catadores, i raccoglitori di rifiuti del Paraiba, fratello Francesco d'Aiuto. E a me ha colpito tantissimo, io sono stato dove viveva fratello Francesco d'Aiuto, viveva alla periferia di questa baraccopoli immonda, in poche stanzette di cemento che erano la missione dei comboniani. Ecco, lui ha deciso di andare via di lì e di andare a vivere in una baracca insieme ai poveri, perché diceva il cuore batte dove il piede posa. Dice: finché io sono qui, ma ho l'acqua calda, le piastrelle per terra, che ne so, il telefono, ecco, io non sono come loro. Se invece io vivo come loro in una baracca che viene inondata dal fango appena piove, che ha i servizi fuori all'aperto, che è senza acqua, ecco, che non ha le piastrelle, provo quello che provano loro. Ecco, questo significa farsi prossimo. Dice Papa Francesco: per questo desidero una chiesa povera e per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le loro sofferenze conoscono il Cristo sofferente. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli, ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. San Basilio diceva, commentando quel versetto del Vangelo: fatevi degli amici con l'iniqua ricchezza. Diceva: vai dal povero e pregalo che accetti le tue offerte in denaro. Perché lui non ha ricevuto il comando di ricevere, ma tu hai ricevuto il comando di dare, il comando di farti amici poveri. Prega il povero che diventi tuo amico. Guardate, i padri della Chiesa capivano tutto, Certo, non è facile diventare amici dei poveri. Diceva ancora Monsignor Tonino Bello: non si nasce poveri, poveri si diventa, come si diventa avvocati, ingegneri. Si diventa poveri dopo una trafila di studi, dopo lunghe fatiche. L'allenamento deve essere costante. Quella della povertà è una carriera tra le più complesse, richiede un tirocinio difficile, tanto difficile che il Signore Gesù si è voluto riservare direttamente l'insegnamento. 2 Corinti 8: da ricco che era si è fatto povero. Il Signore ha fatto una brillante carriera, si è fatto povero e ce l'ha voluto insegnare. Siamo all'inizio dell'Avvento, ci stiamo per preparare a contemplare un Dio che nasce in una mangiatoia. Il segno, questo sarà il segno, la mangiatoia, un Dio che nasce in una mangiatoia. Quinto, gli fascio le ferite. Allora, tutti i Vangeli ci presentano Gesù come un grande taumaturgo. e in tutta la tradizione della Chiesa un posto particolare l'hanno sempre occupato i malati, i sofferenti. Pensate a Gesù, condussero a lui tutti i malati, tormentati da molte malattie e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guariva. Molti lo seguirono ed egli guarì tutti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. E quello che fa Gesù lo devono fare i discepoli. Quando Gesù manda i suoi per il mondo, chiamati a sé i dodici, diede loro il potere di cacciare gli spiriti immondi e guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Vedete, il cristiano, allora anche i primi cristiani, scacciavano i demoni, ungevano di olio molti infermi. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, imporranno le mani ai malati e guariranno. Ecco, il credente che lotta per guarire, il credente che lotta accanto al sofferente. E qui ci sono sicuramente le due dimensioni. Da una parte occorre curare le ferite, quindi quando vedi uno ferito, datti da fare, non far tanti discorsi, cerca di guarirlo. Dall'altra parte cercare anche le cause strutturali dell'ingiustizia, delle disuguaglianze, della povertà, delle ferite di tanti uomini. Quelle che Giovanni Paolo II definiva le strutture di peccato. Quindi il cristiano deve davvero fasciare le ferite, quindi l'intervento immediato sicuramente, ma anche la denuncia, l'individuazione, la lotta contro le cause strutturali di tante ferite dell'umanità. Sesto. Versandovi sopra olio e vino, cioè quanto c'era di meglio della medicina di allora, non è che ci siamo migliorati tanto, un pochino siamo migliorati. Voi sapete che l'olio nell'antichità era noto per le sue proprietà terapeutiche. I malati venivano unti, sui guerrieri o sugli atleti si facevano frizioni di olio. Pensate quando preghiamo col Salmo 92, tu mi doni la forza di un bufalo cospargendomi di olio splendente. Il vino ovviamente era il disinfettante più a buon mercato, non c'era l'alcol denaturato, si usava come disinfettante, ma voi sapete che aveva anche proprietà terapeutiche. Tutti voi ricorderete che San Paolo consiglia al giovane Timoteo, nella prima lettera al capitolo 5, fa uso di un po' di vino a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti indisposizioni. Quindi un buon bicchiere di vino gli serviva da digestivo, insomma, e anche forse come balsamo, eccetera. Cosa vuol dire questo? Che il discepolo, che il credente deve usare ogni mezzo che la scienza e la tecnica propongano per aiutare i fratelli che soffrono. I credenti devono essere in prima linea nella ricerca scientifica, nella ricerca delle strutture sociali, quindi nel campo della medicina, nel campo dell'assistenza sociale, nel campo dell'economia. Non c'è nessuna contrapposizione tra fede e scienza. Anzi, il credente è colui che gode del progresso scientifico nella medicina, nell'economia, nella finanza, nell'agricoltura. Già il Siracide diceva, capitolo 38, il Signore ha creato i medicamenti della terra, l'uomo assennato non li disprezza, Dio ha dato agli uomini la scienza perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie. Con esse il medico cura ed elimina il dolore e il farmacista prepara le miscele. Non verranno meno le sue opere. Fa poi passare il medico, il Signore ha creato anche lui. Non stia lontano da te, poiché ne hai bisogno. Settimo, lo caricò sulla propria cavalcatura. Lo caricò. Epibibasas. Non basta avvicinarci ai fratelli, non basta spargere un po' di olio e di vino sulle loro ferite, Occorre poi farcene carico, prenderceli sulle spalle, anche se questo è un peso, anche se questo è una fatica. Non basta neanche tamponare le emergenze, dobbiamo poi cercare proprio le soluzioni di lunga durata. Il samaritano non si limita a mettere un cerotto sulle ferite di questo qui e poi gli dice ciao, si fa carico della sua situazione, cerca un rimedio più organico, un rimedio più strutturale. E allora ecco, versetto 34, lo portò a una locanda. Allora, la parola locanda in greco è una meraviglia, è pandokeion, cioè luogo che accoglie tutti, luogo che accoglie tutti, sarebbe letteralmente l'onniaccogliente, pandokeus. Questo ci dice una cosa: ricordiamoci bene, impariamo a gestire comunitariamente le sofferenze. Quando hai un male, non chiuderti in te stesso, dillo ai fratelli, mettilo in comunione con i fratelli. Quando vedi delle situazioni di dolore, non scoraggiarti dicendo ma cosa posso fare io da solo, portalo in un luogo onniaccogliente, che dovrebbe essere la Chiesa, che dovrebbe essere il gruppo Caritas, che dovrebbe essere il Comitato Roraima, che dovrebbe essere il gruppo di volontariato. Vedete, con i fratelli si riesce a fare tante cose che da solo non fai. E allora la Chiesa deve essere il luogo che accoglie tutti. Dice Papa Francesco, vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite, di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia, famosa frase, È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo alto o se ha gli zuccheri alti. Si devono curare le ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite e bisogna cominciare dal basso. Allora la Chiesa deve essere questo ospedale da campo che dice di no a nessuno, che non chiude le porte in faccia, che accoglie tutti. E la Chiesa siamo noi, sono le nostre famiglie. La famiglia è la prima Chiesa, la Chiesa domestica, Sono le nostre parrocchie, sono i nostri conventi, sono le nostre unità pastorali, è la nostra diocesi. Nono, si prese cura di lui. Questo verbo è usato due volte. Primo quando si dice si prese cura di lui, poi c'è un imperativo all'albergatore, abbi cura di lui. È sempre il verbo epileomai. Guardate, prendersi cura non è qui un verbo medico, cioè di dare una terapia, ma è lasciarci coinvolgere, avere tenerezza per questa persona. Anche questo è un verbo di Dio. Paolo nella prima lettera di Pietro al capitolo 5 dice a lui importa di voi, cioè lui si prende cura di voi. Prendere cura è la tenerezza dell'amore, è la dolcezza della simpatia. La parola simpatia è sympathos, cioè patisco insieme. Dobbiamo avere simpatia per i poveri, cioè patire con i poveri. Voi ricorderete che Don Milani, all'ingresso della scuola di Barbiana, aveva messo un cartellone, un'insegna su cui c'era scritto I care, io mi prendo cura. Era il contrario del fascista me ne frego. Ricordate, l'ideologia fascista, il motto dei fascisti era me ne frego. Ecco, il credente è quello che fa il contrario. Me ne prendo cura, io me ne prendo cura. E ancora il discorso di vincere l'indifferenza, di farsi coinvolgere. Paolo direbbe rallegrarsi con quelli che sono nella gioia, piangere con quelli che sono nel pianto, farsi solidale con gli esposti a insulti e tribolazioni, perché se un membro del corpo soffre, tutte le membra soffrono, se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Infine, decimo verbo, diede 2 denari all'albergatore. Wow! Il samaritano paga di tasca propria per uno sconosciuto, ci rimette economicamente, la sua carità gli tocca il portafoglio e, attenzione, senza limiti di investimento, perché dice all'albergatore: qualunque cosa tu spenderai in più, io te lo rifonderò al mio ritorno. Questo è un tema che mi fa tutte le volte inorridire, perché noi non siamo mai stati educati a capire che la carità non è un pio sentimento, ma deve coinvolgere il nostro portafoglio, il nostro conto in banca, il nostro stile di vita, il nostro livello economico. Deve portarci alla condivisione dei beni. Questo è un discorso che i cristiani non hanno mai capito. Hanno capito nei primi secoli, in cui mettevano tutto in comune perché non fosse povero nessuno, non per un pauperismo così, ma perché non fosse povero nessuno. Quindi avevano tutto in comune, lo sapete, tutti gli Atti degli Apostoli martellano su questa cosa qui. Ma poi questa cosa si è dimenticata. Io arrivo da aver sentito delle cose terribili. Insomma, io sono membro del consiglio pastorale dell'unità pastorale 3, che è l'unità pastorale della Crocetta, quindi 6 parrocchie tra le più ricche di Torino, e un parroco, che non dico neanche sotto tortura, di queste 6 parrocchie si è rifiutato di tassare la propria parrocchia di 200 euro al mese per ospitare i famosi 6 profughi che la Caritas vorrebbe dare a ogni unità pastorale. Che poi noi stiamo già trattando per ridurli a 3, ma si è scoperto che per affittare questo alloggio per questi profughi occorrevano 1200 euro al mese, no? 6 parrocchie, 200 euro al mese. E questo parroco che diceva: ma è una violenza, ma io non ho neanche i soldi per pagarmi il riscaldamento della chiesa. Ma dico: ma dove siamo, ragazzi? Ma cosa predichi alla domenica ai tuoi fedeli? Ma quando gli dai l'Eucaristia, ma cosa gli stai facendo? Ma cosa gli stai facendo? Ma cosa gli stai dando? Un pezzo di pane? Gli fai mangiare e bere la loro condanna? Ci sono 6 fratelli che muoiono di fame e una parrocchia di 8.000 abitanti non riesce a tirar fuori 200 euro al mese? Ma siamo alla follia! Ma siamo alla follia! Ma dobbiamo riprendere la serietà su questi punti qua. Io ricorderò sempre il mio amico in Toscana, Don Angelo Sciarra, che era venuto a presentare proprio il mio libro sull'Eucaristia, un teologo che era parroco a Vico Pelago, che quando i suoi parrocchiani raccolsero le firme per evitare che nel paese si creasse la comunità dei tossicodipendenti, Don Angelo Sciarra andò sull'altare dicendo: mi spiace, non posso più celebrare la messa con voi perché sarebbe bestemmia. Voi non riconoscete il corpo del Signore nei fratelli che soffrono, non possiamo più fare la messa. E per 6 domeniche non ha fatto la messa. Finché i parrocchiani, meditando, dopo aver scritto al Tirreno, alla Nazione e a tutti i giornali locali, no, alla fine hanno ritirato la petizione. E quando hanno ritirato la petizione hanno detto: bene, da domenica prossima possiamo ancora fare la messa. Possiamo di nuovo fare la messa, perché altrimenti mangiamo e beviamo la nostra condanna. Ma prendiamoci sul serio, ragazzi. Ma se io qui ho tutte le mie sofferenze, no? Quando vado in consiglio parrocchiale alla Crocetta, e so che anche la sofferenza di Don Fiandino, no? Si fa il corso di preparazione al matrimonio, no? Che il matrimonio è il sacramento dell'amore, quindi dovrebbe essere il sacramento del dono, della condivisione. E c'è gente che per fare un matrimonio spende 15.000, 20.000 euro dopo aver fatto il corso prematrimoniale. Ma questi qui bisogna dare una randellata in testa da piccoli. Cioè, si stanno creando dei mostri. Ma che cacchio di fede è sta roba lì? Se la fede non mi coinvolge nello stile di vita, no? Ma io davvero bestemmio. Prima Giovanni 3,
Se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come può dimorare in lui l'amore di Dio? Ma non lo dico io, dice San Giovanni. Non siamo più abituati a questo. Io dico sempre quello squallore delle collette domenicali dove si mette l'euro, no? Ma i farisei, che erano dei farisei, quindi in tutto il biasimo del Signore davano la decima. La decima. I cristiani dovrebbero dare molto di più, ma chi di noi dà almeno la decima? La decima vuol dire che se guadagno 1.000 euro al mese, 100 euro li devo dare in parrocchia o ai poveri. Cioè siamo un po' più seri su queste cose. Lo dico sempre, tutti i miei libri hanno avuto tutti, grazie a Dio, un ottimo successo. L'unico che non sono mai riuscito a vendere è Condividere per amore, la chiamata alla povertà dei cristiani. Questo libro lì, guardate, sono rimasti invenduti un sacco di copie, tant'è vero che ve lo do a metà prezzo, no? Perché pur di farlo fuori. Perché questo tema per i cristiani, anche i gruppi famiglie, entra di qui ed esce di là. La fede che tocca il portafoglio sembra una cosa incredibile. In Europa, perché se poi andate in America Latina, io quando vado in Brasile, da tutte le parti c'è scritto: non puoi partecipare alla vita della parrocchia se non dai le tue decime, almeno, per la vita comunitaria. E non solo la decima dei soldi, ma anche la decima del tempo. La decima del tempo. Quindi se non ti impegni almeno un decimo, è molto bello questa concretezza. Questo tale che paga e poi addirittura dice: qualunque cosa spenderai io te la rifonderò. Vedete, ognuno di questi punti meriterebbe chissà quale riflessione. Comunque avete visto, questa parabola ci ha presentato un preciso decalogo della prossimità, decalogo della carità. E Gesù conclude domandando: chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quelli rispose: chi ha avuto compassione di lui. Letteralmente sarebbe colui che ha fatto la misericordia con lui. È un calco semitico, fare misericordia con, fare misericordia, eleos, la misericordia concreta. Il dottore della legge, che è una persona intelligente, ha capito tutto. Non è importante quanto l'altro sia in relazione con me, è importante quanto io entro in relazione con gli altri. Allora il prossimo per Gesù chi è? Non è colui che viene amato, ma colui che ama. Il prossimo non è l'oggetto, la persona da amare, ma colui che ama come Dio stesso. Chiunque agisce amando, chiunque agisce servendo, è il vero credente agli occhi del Signore. Perché Gesù non chiede l'osservanza della legge, chiede la somiglianza al suo amore. E allora gli dice: va e anche tu fai omoios, cioè fai ugualmente. Il racconto ha valenza esemplare. Il racconto è un modello da imitare. Vorrei ancora fare una considerazione. La parabola adombra nel samaritano, nello scomunicato, nell'eretico, Gesù stesso. Gesù stesso. Voi sapete che i suoi avversari dicevano che era un mangione e un beone. Addirittura Ravasi dice che è un'espressione ancora più forte, cioè un abbuffatore e un ciucatun, proprio più ancora che mangione e beone, no? Amico dei pubblicani e dei peccatori. E l'accusa che fanno a Gesù è di essere un samaritano. Gli risposero i giudei: non diciamo con ragione che sei un samaritano e hai un demonio? Giovanni 8,48. Allora attenzione, il samaritano in realtà è Gesù. Chi ha visto la copertina del mio libro, La misericordia di Dio, ha visto che ho messo un'icona di Bose. Che è molto bella, perché sul samaritano chi si accosta è Gesù con la sua aureola, e tipicamente secondo il segno dell'icone metà Dio, metà uomo, quindi metà blu e metà rosso. La frasetta sopra, che si vede poco: misericordia motus est, si commosse. È Gesù che prende su di sé le nostre infermità, e che si addossa alle nostre malattie. È Gesù colui che si fa prossimo nella parabola del Samaritano, che versa su di noi olio e vino. Forse qui c'è addirittura un'allusione al battesimo in cui si è unti con olio, e vino, allusione all'Eucarestia, pane e vino, che ci carica su di sé, che prende su di sé i nostri limiti, le nostre sofferenze, le nostre malattie, i nostri peccati. È Gesù che paga per tutti noi. È Gesù che ci affida alla locanda della Chiesa, questo ospedale da campo, in attesa di quella guarigione completa che ci sarà al suo ritorno, al momento della sua gloriosa venuta. Fausti traduce la frase caricatolo sopra il giumento, ctenos, dice ctenos non indica tanto la cavalcatura, indica ciò che si era acquistato. E che cosa Gesù si è acquistato a caro prezzo se non il proprio corpo? Come dice San Paolo. E allora questo giumento è l'umanità di Gesù. Gesù carica sulla sua umanità i nostri peccati, le nostre sofferenze, sul legno della croce. Allora la croce è il luogo in cui Dio si fa più prossimo a noi, è il luogo in cui Dio si fa maledetto per prendere su di sé la nostra maledizione. E allora ecco che tutti i padri dicono che il Samaritano è Gesù Cristo. E ancora oggi il prefazio ottavo della Messa canta: ancora oggi, come buon samaritano, Gesù viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Ecco, io credo che se abbiamo contemplato finora la misericordia di Dio verso di noi e la misericordia di Gesù, buon samaritano, verso di noi, qui c'è davvero l'appello ad essere anche noi misericordia verso gli altri. E qui avessi avuto tempo, mandatelo a leggere poi sul libro, parlarvi di tante altre cose, del rapporto, per esempio, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È una cosa tremenda. Io qualche volta ho paura di dire questa preghiera, dico: Signore, rimetti a me i miei debiti molto di più di quanto io rimetto ai nostri debitori. Ma ricordiamoci bene, è sempre l'amore di Dio che viene prima, è sempre l'amore di Dio che viene prima. Ma noi poi siamo chiamati assolutamente a riversare questo amore verso gli altri. Tant'è vero che mentre Matteo dice rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, anzi usa l'auristo, tempo passivo, come noi li abbiamo rimessi, quindi sembra quasi che prima dobbiamo perdonare noi, così poi ci perdona Dio. Luca, che è più soft, più dolce, dice rimetti a noi i nostri debiti e infatti anche noi poi li rimettiamo ai nostri debitori. La lettura lucana la trovo più dolce, più vera, perché è sempre Dio che ci ama per primo. Ma in ogni caso, ricordiamo bene, il rapporto tra essere oggetti di misericordia e diventare misericordiosi è strettissimo. Pensate a quella parabola del servo spietato, ve la ricordate? La famosa parabola di Matteo 18, in cui il padrone ha condonato un debito immenso, 10.000 talenti. Allora, un talento vale 46 chili. E potevano essere d'oro o d'argento i talenti, non viene specificato, ma fatevi quattro calcoli, 46 kg d'oro, andate a vedere su internet cosa costa l'oro oggi, lo moltiplicate per 10.000, sono milioni di milioni di euro. E invece poi non sa perdonare 100 denari. Il denaro è la paga di un giorno, quindi la paga di 3 mesi. Non sa condannare 3.000 euro, lui che ha ricevuto un condono di miliardi di euro. Ecco, e allora ecco l'indignazione di Dio. Se io ti ho amato così tanto, com'è che tu non ami i fratelli? E allora ecco tutto quel discorso che Gesù continuamente fa, perdonatevi, sarà perdonato, con la misura in cui misurate sarà misurato a voi, se voi perdonerete agli uomini il Padre vostro perdonerà a voi.
Ma ricordiamo bene, prima c'è sempre il perdono di Dio. Se noi aspettassimo di essere dei perdonatori per essere graziati, non saremmo mai salvati. Ma Dio ci salva gratuitamente mentre siamo peccatori, ma poi chiede che il nostro amore trabocchi verso gli altri. L'amore di Dio ci precede, il suo amore è gratuito, ma l'immenso amore di Dio si blocca se noi non apriamo il cuore ai fratelli. Un cuore chiuso ferma l'onnipotenza di Dio, ferma questo tsunami di misericordia. Lo dice molto bene il Catechismo, al numero 2840. Questo flusso di misericordia non può giungere al nostro cuore finché noi non abbiamo perdonato chi ci ha offeso. Nel rifiuto di perdonare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, il nostro cuore si chiude e la sua durezza lo rende impenetrabile all'amore misericordioso del Padre. Ha detto Papa Francesco, Dio sempre perdona, sempre, ma chiede che io perdoni. Se io non perdono, in un certo senso, chiudo la porta al perdono di Dio. Nel libro ho scritto poi altre cose, andatevi a vedere, perché sono tipiche del Giubileo. Il Papa ha detto cosa vuol dire essere misericordiosi, riprendete in mano le 7 opere di misericordia corporale e spirituale. Vi ricordate ancora? No? Allora le ripassiamo insieme. Catechismo di Pio X, 6 sono tratte da Matteo 25, una l'ultima, seppellire i morti, dalla grande tradizione ebraica. Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Guardate che sono di un'attualità enorme. Pensate al problema dei migranti, alloggiare i pellegrini, pensate al problema delle carceri, visitare i carcerati. L'Italia che ancora viene bollata tutti gli anni dalla UE perché delle carceri che sono terribili, il problema della fame nel mondo, e poi le 7 opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Se farete questo, sarete beati. Guardate che c'è questa beatitudine meravigliosa. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Mi ha fatto effetto questo, che tutte le beatitudini che noi troviamo sia in Luca che in Matteo promettono sempre qualche cosa di più. Cioè, hai fame, sarai saziato, hai sete, ti verrà dato da bere, eccetera. Invece il misericordioso trova solo la misericordia che ha già. Ma perché questo? Perché la misericordia è Dio, è Dio. Chi è misericordioso vive già Dio, perché Dio è misericordia. Quindi ai misericordiosi Gesù non promette nient'altro che quello che già vivono, la misericordia. Ma che cosa c'è che Dio potrebbe dare di più ai misericordiosi? La misericordia è la pienezza di Dio e degli uomini. I misericordiosi vivono la vita di Dio. I misericordiosi sono coloro che hanno viscere di pietà come Dio. Come diceva Basilio il Grande, con la misericordia verso il prossimo tu assomigli a Dio. Ecco, auguro a me e a tutti voi di essere un po' Dio, e quindi di avere la felicità di Dio nella misura in cui saremo misericordiosi verso gli uomini qualunque che troveremo sulla nostra strada, uscendo da Gerusalemme e andando verso Gerico. Qualche domanda, qualche osservazione, qualche contributo? Andatevi a leggere un po' dei documenti di Papa Francesco sulla Chiesa Samaritana. La Chiesa, Papa Francesco invita la nostra Chiesa ad essere una Chiesa Samaritana, è proprio una bella frase, che aveva già preso una Chiesa Samaritana, che è proprio una bella frase che Papa Francesco mutua però da Paolo VI, che nella allocuzione di chiusura del Concilio auspicò una Chiesa Samaritana. Molto bello questo,
che vive quei 10 movimenti che abbiamo analizzato insieme. Se tutti siete già pieni della misericordia di Dio e già fremete di andare a riversare verso i fratelli, buona Bibbia a tutti, buona misericordia a tutti, e ci vediamo martedì.